lascio un momento che assorbite quello che è.
Momenti di riflessione.
Prendo un momento di riflessione e poi un po' di aria così riesco a iniziare. Mi permettete la velocità?
Sì, certo.
Da parte perché pensavo che
sarei
qua. Poi ci può questo avviso. Inizierò la mia parte con una preghiera che facciamo sempre quando iniziamo a rivolgerci a Dio. Diciamo così, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Venendo qua, vi devo confessare, avendo tante emozioni su quello che devo dire, che devo trasmettere, ho chiesto a Dio di ispirarmi, di trasmettervi qualcosa di buono, così che andate a casa avendo un'immagine migliore su il Dio che veneriamo, adoriamo tutti. Ho chiesto anche alla persona che ha prodotto questa icona, che ha dipinto questa icona 500 anni fa, a Sant'Andrea, un monaco pittore russo che ha vissuto nel XV secolo, in modo che le parole che leggerò e trasmetterò anche a voi cambieranno qualcosa dentro di noi, andando a casa e vivendo la nostra relazione con Dio in un modo diverso da quello prima. Vedete tutti, adesso ne avete due modelli davanti, uno che padre Domenico ha preparato e uno che ho stampato io. Quello che ho stampato io, quello grande, si avvicina di più al modello se dite bene, no? Lei l'ha stampato, ha preparato, l'ha messo nella cartella.
Sì.
Il modello che ho stampato io si avvicina di più alla realtà, diciamo, perché vedete anche qua c'è una differenza. Nelle copie ci sono delle differenze, ma l'originale che avete tutti ricevuto si vede meglio, si vedono meglio dei dettagli di un'icona di 500 anni fa. Quindi il mio compito oggi è di presentarvi un'icona che è quello che portate più vicino al Dio Trinitario, Dio che si è rivelato a noi in tre persone, come Padre, Figlio e Spirito Santo. Nell'ortodossia Dio personale, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo crea una relazione con la persona, con la nostra persona, e questa relazione ha come modello la relazione che c'è dentro la Santissima Trinità. È lì che ciascuno di noi deve arrivare, e questa icona ci dovrebbe ispirare ad arrivare a quel punto, avere una relazione migliore con le tre persone della Divinità, del nostro Dio. 1370, 14 secolo. Lui è stato l'assistente del pittore di origine greco, Teofane il Greco, ed è considerato, Andrei Rubier, il più grande pittore di icone fresche del Medioevo, insieme a suo mentore, Teofane. Lui è l'autore di iconostasi della Chiesa dell'Annunciazione di Mosca, di un'iconostasi della Chiesa di San Giovanni Battista, di uno di San Paolo, uno di San Pietro e un altro dell'Annunciazione a Vladimir, sempre in Russia. Ma l'icona più conosciuta, che sembra di avvicinarsi alla perfezione, molto diffusa nelle coppie nei nostri giorni, è l'icona della Santissima Trinità, realizzata nel 1410 circa. Riprendendo un tema classico dell'iconografia bizantina, l'ospitalità di Abramo, Andrei Rublev fu il primo iconografo a far scomparire dal contesto dell'icona i personaggi di Abramo e Sara, concentrando l'attenzione dello spettatore sui tre angeli seduti vicino alla quercia di Mamre, illustrazione dell'armonia trinitaria. L'icona fu collocata nel monastero della Santissima Trinità di San Sergio a Sergio Osala. E adesso segue una descrizione di questa icona, formulata secondo la più pura e profonda prospettiva teologica e spirituale ortodossa. Questa descrizione è strutturata per metterne in luce il mistero dogmatico, l'armonia liturgica e il significato salvifico. L'icona della Santissima Trinità, dipinta dal santo monaco Andrei Rublev nel XV secolo, rappresenta il vertice dell'iconografia ortodossa. Essa non pretende di ritrarre l'essenza inaccessibile di Dio, ma si fonda sulla rivelazione storica dell'ospitalità di Abramo presso la quercia di Mamre, che troviamo nelle scritture nel libro del Genesi, al capitolo 18, dal versetto 1 al 16, trasfigurando l'evento storico in una contemplazione del mistero trinitario eterno. Sappiamo tutti che nella storia del Genesi, dove Abramo, nella sua bontà e amando tutti gli ospiti, tutti gli stranieri, tutte le persone, nella sua bontà, ha ricevuto come ospite i tre uomini, i tre angeli che l'hanno visitato. E Abramo e Sara, essendo molto vecchi, nella loro vecchiaia non avevano più speranza di partorire, di avere un figlio. In questo incontro, dove Dio, rappresentato dai tre angeli, li promette ad Abramo e a Sara un figlio, un erede che diventerà la promessa della fede. L'icona della Santissima Trinità, l'intera composizione è pervasa da un silenzio mistico e da un'armonia che invita il fedele alla comunione con il Divino. La struttura circolare è il simbolo dell'eternità. Se noi guardiamo l'icona e ci immaginiamo un cerchio, nella vostra rappresentazione si vede meglio questo cerchio composto dalle ali degli angeli, dal loro nimbo, le aureole, l'intera composizione è iscritta idealmente in un cerchio perfetto, formato dalle posture, dai nimbi, le aureole, e dalle ali degli angeli. Nel linguaggio iconografico ortodosso, il cerchio è il simbolo dell'eternità, della perfezione e dell'assenza di inizio e di fine. Questo movimento circolare esprime l'unità della sostanza divina. I tre angeli possiedono un'unica natura, un'unica volontà e un'unica vita interiore, pur rimanendo tre persone, ipostasi, distinte. Se guardiamo bene i volti, vediamo che sono tutti uguali. I volti delle tre persone. Le tre persone della Trinità, da sinistra a destra. La disposizione degli angeli segue rigorosamente l'ordine del simbolo della fede, il credo di Nicea, Costantinopoli del 325. Il Padre, l'angelo a sinistra, è rappresentato con una divinità sovrana e eratica. Indossa una tunica rossa violacea e un manto dai riflessi cangianti e indefiniti, simboli della maestà divina e dell'inconoscibilità dell'essenza del Padre, che nessun uomo ha mai visto. Entrambe le sue spalle sono coperte a indicare che egli è la fonte e il principio di tutto. Dietro di lui sorge una casa che simboleggia l'economia della salvezza. La Chiesa è una promessa di Cristo. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Il Figlio al centro, vedete che c'è sul colore che vedete voi nell'originale, c'è una differenza rispetto a quello che vedete qua. Quindi seguite l'originale che ci avete davanti. Il Figlio al centro occupa l'asse centrale dell'icona, indossa i paramenti tipici del Cristo Pantocratore nell'arte bizantina, un chitone di color porpora scuro simbolo della sua natura umana e del sangue del sacrificio, ornato da un clavo d'oro sulla spalla, segno del suo mandato regale divino, e un manto di un blu intenso, simbolo della sua natura divina. Il Figlio china il capo verso il Padre in segno di perfetta obbedienza e benedice il calice sulla tavola. Vediamo la sua mano e benedice il calice sulla tavola. Dietro di lui si erge la quercia di Mamre, che l'iconografia ortodossa trasfigura nell'albero della vita e nel legno della croce. Lo Spirito Santo, l'angelo a destra, indossa una tunica azzurra e un manto di un verde luminoso. Per la teologia ortodossa, il verde è il colore del rinnovamento, della vita che germoglia e della Pentecoste. È lo Spirito datore di vita che santifica e trasforma il creato. La sua postura è inclinata verso il Padre e il Figlio, mostrando il suo ruolo di consolatore che conduce l'uomo alla verità. Dietro di lui si staglia una montagna, simbolo dell'ascesi spirituale, dell'elevazione dell'anima e del Monte Tabor, il luogo della trasfigurazione. Nel centro il calice e l'altare eucaristico. Al centro dell'icona si trova la tavola, che non è un semplice tavolo da pranzo, ma rappresenta l'altare liturgico. Sopra di essa è posto un unico calice contenente la testa di un vitello o di un agnello, simbolo del sacrificio pasquale. Il consiglio eterno. Lo sguardo e i gesti delle tre persone convergono verso questo calice. L'icona rappresenta il consiglio eterno della Trinità prima della creazione del mondo, in cui il Padre offre il calice, il Figlio lo accetta offrendo se stesso in sacrificio per l'amore dell'umanità e lo Spirito Santo vi acconsente e lo consacra. Lo spazio aperto sul lato anteriore dell'altare è presente una piccola apertura quadrata dove tradizionalmente venivano collocate le reliquie dei martiri. Questo spazio vuoto è rivolto direttamente verso lo spettatore. È l'invito della Trinità all'uomo ad accostarsi all'altare, a partecipare al banchetto eucaristico e a entrare nella vita intima di Dio. Le due braccia del Padre. Un dettaglio teologico fondamentale presiede nel fatto che, mentre il Padre ha entrambe le spalle coperte, il Figlio lascia libero il braccio destro e lo Spirito Santo il braccio sinistro. Questo elemento visivo traduce visivamente la celebre espressione di Sant'Irenio di Lione, secondo cui il Figlio e lo Spirito Santo sono le due braccia con cui il Padre opera nel mondo e abbraccia l'umanità. In sintesi, per la Chiesa ortodossa, quest'icona non è una semplice opera d'arte, ma una finestra sul Regno. Non descrive la Trinità in modo speculativo o razionale, ma la rivela come una comunione d'amore indissolubile. Contemplare l'icona di Rublev significa essere chiamati a superare le divisioni del mondo per riflettere nella vita della Chiesa l'unità e l'amore della Santissima Trinità. Poi, nella storia, abbiamo davanti qua un rivestimento metallico che ha coperto per quattro secoli l'icona, quasi quattro, tre diciamo. Un rivestimento metallico o rizza dell'icona della Santissima Trinità che fu donata in segno di venerazione dallo zar Boris Godunov nel 1599. Era in argento dorato, ornata con pietre preziose. Il rivestimento copriva l'icona completamente, ad eccezione dei volti, delle mani e dei piedi degli angeli. L'angelo al centro indossa un cingolo impreziosito da perle e pietre preziose che incastona uno zaffiro. Questo ciondolo fu donato dallo zar Teodoro. I tre collari, a forma di mezzaluna, furono donati dallo zar Michele I Romanov nel 1626. Questo rivestimento è stato restaurato e avvenuto più volte nel corso del tempo. Nel 1754 l'argentiere Ivan Grigoriev di Mosca restaurò la resta, mettendo in rilievo i dettagli dell'icona. Si può affermare che senza il rivestimento metallico applicato sull'icona all'inizio del XVII secolo, l'icona non sarebbe sopravvissuta fino ad oggi in uno stato di conservazione così buono. La scoperta, tra virgolette, dell'icona avvenne all'inizio del XX secolo, quando furono eseguiti ampi interventi di restauro. Dopo il restauro fu deciso di esporre l'icona senza il suo rivestimento in argento dorato. E adesso che ho finito di leggere una piccola parte della descrizione, guardiamo bene l'icona. E pensiamo al nostro Dio, come non abbiamo mai pensato prima, e vediamo una relazione di amore, di fiducia, di ascolto, di obbedienza, di amicizia, che è un modello per tutti noi. Le tre persone della divinità hanno lo stesso rango, lo stesso stato. Tramite il loro volto vediamo che nessuno di loro è più grande dell'altro. Tutti ascoltano e amano gli altri due. Questo è un modello di relazione interpersonale che l'umanità dovrebbe prendere come modello assoluto. Nella famiglia, il padre, la moglie e il figlio sono i figli, sono magari il modello rappresentativo della nostra società che assomiglia a questo tipo di relazione, si nutre di questa relazione intertrinitaria. E ciascuno di noi che fin d'ora magari ha immaginato Dio come un vecchio, il Dio Padre come un vecchio, il Dio Figlio come un giovane, e Dio Spirito Santo come una colomba, spesso rappresentati nella iconografia, nella pittura, nelle chiese, ha adesso davanti una rappresentazione più fedele alla rivelazione biblica e storica della Santissima Trinità, dove il Padre è genera il Figlio e procede lo Spirito Santo, una relazione che è così catturata, come abbiamo letto, il Consiglio Eterno, dove Dio Padre insieme al Figlio e allo Spirito Santo esprimono il loro amore verso tutta l'umanità. Il motivo per cui siamo stati creati ci è spiegato proprio in questa icona. Il sacrificio del Figlio, la benedizione del Padre e la consacrazione dello Spirito Santo dell'Eucaristia ci spiega a tutti il tipo di amore che Dio ci ha verso noi tutti. Con queste parole spero di aver coperto pochissimo di quello che quest'icona potrebbe esprimere. ci ho portato anche quattro icone.
Icone.
Che voglio regalare. Una padre.